Riprendiamo dal punto 129a. Qui Socrate introduce un discorso di primo acchito paradossale. Senza sapere chi siamo noi stessi, potremmo forse conoscere il modo, l'arte, la tecnica che ci rende migliori? Impossibile, risponde Alcibiade. Ma se questo è vero, cioè che è impossibile, allora tutto l'impegno che abbiamo posto sino a qui fallisce. Socrate riprende: è facile conoscere se stessi e quindi era uno stupido che ha inciso questo motto sul tempio di Delfi, oppure è difficile, non è da tutti. Altra aporia. Se è facile, di nuovo, perché ci siamo dati sì tanto da fare per arrivare a comprendere il come e il che cosa? Dunque è stato uno sciocco colui che ha inciso questo motto sul tempio di Delfi, Gnosis Auton. Lo sanno fare tutti, è così un'evidenza immediata, perché impegnarsi? Oppure è un'impresa tanto difficile e dunque non da tutti, già che molti o si scoraggiano o neppure si accorgono di questa necessità. Dunque, due paradossi, due aporie. O non è possibile sapere come fare a renderci migliori, proprio perché manca il punto di partenza, il fatto che non ci conosciamo, e ciò per essere una questione, una condizione fondamentale per riuscirvi, una condizione sine qua non. Oppure, altra questione, che ha un risvolto doppio, o è facile, quindi è scontato sapere chi siamo e dunque perché imbarcarsi in questa impresa. Il che farebbe supporre che anche il monito delfico sia una sciocchezza totale, oppure la questione è assai ardua e non è da tutti. Alcibiade replica, considerando che, certo, qualche volta mi è sembrata cosa da tutti, molte altre volte qualcosa di tremendamente difficile. Di nuovo il paradosso, di nuovo l'ambiguità del discorso. Constatare che l'impegno, che la filosofia, tout court, sia assolutamente inutile. La reduplicazione del vivere senza scopo. Oppure che sia talmente difficile da scoraggiare nell'impegno. Alcibiade, facile o difficile che sia, per noi la questione è in questi termini. Quindi usciamo radicalmente e con forza da questo falso doppio. Se conosciamo noi stessi, potremmo anche conoscere la cura di noi stessi, ma se non ci conosciamo, non conosceremo neppure quella. Dunque, il punto di partenza non è conoscere l'arte che ci possa rendere migliori, ma l'impegno a conoscersi implica la possibilità anche di comprendere quale sia il modo per curarci di noi. Viceversa, l'impossibilità, la datità del fatto di questa impossibilità, cioè non ci conosciamo, allora neppure conosceremo il modo per prenderci cura di noi stessi, per renderci migliori. Di nuovo qui Socrate propone la sua lectio magistralis. Sta insegnando al discepolo a considerare non solo l'arte dialettica per ben impostare un'argomentazione, ma anche la ferrea necessità del dubbio e della comprensione radicale di un problema. Ma nel dubbio non ci si ferma. La questione è superata andando a scoprire qual è il punto d'origine, il principio, l'archè e l'aitia, quindi l'inizio e la causa del nostro argomentare. Sicuramente il conosci te stesso resta nella visione socratica il punto inconcusso, è da lì che si procede per poter conseguire anche la capacità di rendersi migliore e di prendersi una cura di sé adeguata a far sì che questa conoscenza sempre di più si affini. Ciò che Socrate sta insegnando è un apprendimento che procede dalla scoperta di un principio, ma che non si fa da sé. In qualche modo è in questa immersione, come un tuffo in quest'acqua, che è il mare magnum del conoscersi. Senza questo slancio, che è iniziale, ma che è anche necessario per poter effettivamente imparare a prendersi cura di sé. Ma non sono momenti radicalmente separati. Non si può cominciare a prendersi cura di sé e a pretendere di rendersi migliori una volta che ci sia perfettamente conosciuti, già che allora questo itinerario, questo viaggio, questa avventura verso se stessi non potrebbe mai cominciare. E poco importa che ci appaia facile, com'è l'immediatezza del vivere, o che ci paia invece un'impresa così ardua che solo pochi potranno ad essa dedicarvisi. Ciò che è imprescindibile è lanciarsi nell'impresa della conoscenza di sé. Allora, nell'impegno preso, emerge anche la metodologia. Su allora, dice Socrate, come si potrebbe arrivare a scoprire questo se stesso, condizio sine qua non di ogni altro proseguimento, di ogni altro prosieguo. Questo sé stesso, proprio questo che io sono, perché così potremmo anche trovare cosa siamo noi. Invece, se ancora siamo ignoranti su quello, ci sarebbe impossibile anche questa seconda scoperta. Se troviamo il sé, troviamo anche l'io. Vedete come i due elementi, i due momenti della ricerca sono inanellati, ma questo se stesso, che cosa è il sé? Che cosa fonda la possibilità che io esista come io? Senza questo aggancio al sé, a questo sé, neppure diventa possibile la scoperta dell'identità personale. Hai ragione, fermati un attimo, con chi stai parlando? Non forse con me? Sì, e io non sto parlando con te, sì, e allora è Socrate che parla, senz'altro, e Alcibiade che ascolta, e Socrate non parla usando delle parole. Ma tu, dice Socrate, stai sostenendo che parlare e usare delle parole sono la stessa cosa. Qui vedete che comincia un nuovo tentativo di ragionamento per accompagnare per mano Alcibiade alla comprensione di questo nodo teorico così fondamentale. Ma non è che chi si serve di qualcosa è diverso da ciò di cui si serve? Ad esempio il calzolaio taglia con la lesina il trincetto e altri arnesi. Quindi un conto è la persona che taglia e si serve degli strumenti, un altro conto sono gli strumenti. Analogamente saranno due realtà ben distinte anche gli strumenti di cui si serve un suonatore di cetra e il suonatore come persona. Era questo che ti stavo chiedendo poco fa. se secondo te c'è sempre la differenza tra colui che si serve di qualcosa e lo strumento di cui si serve. Torniamo all'esempio del calzolaio. Il calzolaio taglia, certamente usando arnesi, ma di fatto con le mani. Dunque si serve delle mani. Ma bisogna anche degli occhi per tagliare. Dunque, nuovamente, Socrate dice, siamo d'accordo che chi usa è diverso da ciò che usa? Sì. Allora, calzolaio e suonatore sono altra cosa rispetto mani e occhi. Evidentemente. E l'uomo, torniamo a questo anthropos, di cui vogliamo occuparci da vicino. Al di là delle specificità, prima abbiamo visto chi si occupa di tagliare il cuoio, chi si occupa di far uscire i suoni da uno strumento. Tenendo ferma questa facile analogia di chi usa un arnese, ma per usare un arnese usa parti del suo corpo. Arnesi e parti del corpo sembra non dicano ancora l'interezza, ovvero possiamo distinguere tra le parti e il tutto. Avevamo detto che una cosa è chi si serve, un'altra cosa ciò di cui ci si serve. Quindi un conto è l'uomo e un conto è il suo corpo, quindi stiamo usando termini differenti, non analoghi, non sovrapponibili del tutto, non identici dunque. Che cosa è mai dunque l'uomo? Ti potun o anthropos. Vedete perché ho scelto di proporvi l'Alcibiade primo in questo corso di antropologia filosofica. Davvero questo testo classico, questo testo che ha forgiato poi tanti altri lavori nell'antichità e nel prosieguo dei secoli, è centrale per la domanda sull'uomo, sull'anthropos. Alcibiade non sa rispondere alla domanda centrale: che cosa è mai l'uomo? Non te lo so dire.